Ok, adesso che ha ripreso a funzionare il videoproiettore, possiamo iniziare? Allora, come vi avevo preannunciato, oggi vedremo alcuni cenni del metabolismo energetico senza entrare nel merito della reazione da un punto di vista, diciamo, biochimico, ma soprattutto commentando gli aspetti di localizzazione intracellulare e alcuni aspetti fondamentali che sono basati sulle proprietà delle membrane del mitocondrio e in particolare della membrana interna mitocondriale delle creste. Quindi iniziamo da questa prima parte e poi vedremo un altro organello che è molto importante in reazione al consumo di ossigeno, che sono i perossidomi. E come vi dicevo, con questo avremmo fatto la panoramica dei principali organelli intracellulari presenti in tutte le cellule eucariote animali, lasciando le specificità delle cellule vegetali, delle piante, al corso del secondo semestre. Allora, per quanto riguarda il metabolismo energetico nelle cellule eucariote animali, come abbiamo visto, i mitocondri sono fondamentali, anche se una prima parte del metabolismo del glucosio avviene a livello citoplasmatico. E quindi vedremo che ci sono delle reazioni che possono produrre molecole di ATP o molecole che porteranno alla produzione di ATP che sono prodotte a livello citoplasmatico. La grossa differenza è la resa. Questa prima parte del catabolismo del glucosio, con catabolismo vuol dire la distruzione fondamentalmente della molecola di glucosio, questa prima parte, dicevo, ha una resa molto bassa, mentre l'aspetto fondamentale della produzione della resa energetica cellulare avviene grazie alla respirazione cellulare, svolta questa volta a livello mitocondriale. L'altro elemento, e quindi quando mi riferisco a questa parte della glicolisi, vuol dire quella tappa che porta a scindere una molecola di glucosio a 6 carboni in due molecole di piruvato, ciascuna delle quali è composta da 3 atomi di carbonio, da un punto di vista del numero dei carboni, perciò in pratica è scindere in due la molecola di glucosio. Non sarà l'unica fonte possibile per ricavare energia, la cellula può attivare anche altre vie metaboliche che utilizzano altre tipologie di molecole iniziali, che possono essere o degli acidi grassi e quindi consumare molecole di acido grasso per poter produrre le molecole base che entrano a far parte delle reazioni metaboliche a livello mitocondriale, e potrà anche utilizzare perfino gli aminoacidi per recuperare una fonte energetica. È quello che vi dicevo, succede quando le cellule, praticamente non avendo più altre fonti di nutrimento, utilizzano addirittura l'idrolisi delle proprie proteine per poter ricavare una fonte energetica. Ovviamente in questi casi qua questo fa diminuire il volume cellulare, o se si parla di un tessuto fa diminuire la massa di questo tessuto, ad esempio a livello muscolare. Quindi abbiamo diverse tipologie di fonte di nutrimenti che possono provenire dall'ambiente esterno, avremo compagnia oggi, e quindi il glucosio, questa freccia passa attraverso i trasportatori del glucosio, forse era più felice se fosse messa in corrispondenza dei trasportatori del glucosio, perché non attraversa, ma non è la stessa cosa per gli aminoacidi, cioè tutte queste molecole devono essere trasportate all'interno della cellula e possono entrare a diversi livelli nella catena delle reazioni mitocondriali. Abbiamo detto nel caso del glucosio, il glucosio porterà alla formazione di piruvato attraverso il processo della glicolisi. Mentre ci sono altre modifiche sia degli aminoacidi sia degli acidi grassi che portano fondamentalmente a formare delle molecole che attraverso una reazione di beta ossidazione che avviene nello spazio intermembranare porta in ogni caso alla formazione di questo acetilcoenzima A che è la molecola fondamentale per entrare in quello che viene chiamato il ciclo di Krebs. Questo ciclo di Krebs è la parte nella quale ci sarà la produzione di CO2. Le altre reazioni prima, sapete che visto che parliamo di respirazione cellulare dovremmo consumare dell'ossigeno, restituire dell'anidride carbonica e dell'acqua. Ok? Da queste molecole di glucosio, solo per prendere l'esempio più semplice. In effetti il glucosio è fatto da carbonio, ossigeno, idrogeno e quindi il modo con il quale viene distrutto è attraverso la produzione di molecole di CO2 e di acqua. Ok? E per fare questo utilizzeremo l'ossigeno. Adesso dobbiamo capire in quale momento entra in gioco l'ossigeno e vedremo più tardi perché è alla fase finale del trasporto elettronico, mentre attraverso il ciclo di Krebs produciamo le molecole di CO2. Adesso abbiamo detto questa descrizione generale è il ciclo di Krebs e quello che produce il ciclo di Krebs, analogamente a quello che è avvenuto anche in parte minore, ma a livello prodotto della glicolisi, sono delle molecole e della beta ossidazione, sono delle molecole che trasportano praticamente sia i protoni che gli elettroni e protoni e elettroni verranno a questo punto ceduti ai trasportatori elettronici della catena respiratoria e quindi gli elementi, i trasportatori intermedi potremmo dire di questo contenuto energetico che viene ceduto attraverso la rottura del legame, dei legami covalenti dell'acetilcoenzima A, è stoccato sotto forma di queste molecole ridotte che sono l'NADH oppure l'FADH2. Queste molecole sono quelle fondamentali perché sono quelle che portano a questo punto elettroni e protoni a livello della catena respiratoria. La catena respiratoria è costituita da un certo numero appunto di trasportatori elettronici che si cederanno uno l'altro questo elettrone e ogni volta l'elettrone perde un po' di energia perché in realtà in questo passaggio parte della sua energia è utilizzata per spostare un protone dalla matrice mitocondriale, cioè da questo spazio il protone viene spostato nella matrice del spazio intermembranare. Questo spazio intermembranare quindi diventa molto concentrato in protoni. Questi protoni a questo punto rientrano attraverso questo enzima che si chiama ATP sintetasi, perché utilizza l'ADP, gli aggiunge un terzo fosfato e lo fa diventare ATP. Ok? Quindi è la molle che vi dicevo, abbiamo caricato la molle, la forza necessaria per caricare la molle viene prodotta dal rientro dei protoni verso la matrice mitocondriale. Perché questo? Perché il gradiente è tale per cui c'è una maggiore concentrazione di protoni nello spazio intermembranare, dovuto al fatto che il trasporto elettronico si sposta i protoni nello spazio intermembranare. Se al rientro verso la matrice non succedesse nulla, a un certo punto uno avrebbe l'equilibrio, perché ho spostato da un lato, rientra dall'altro, non riuscirei mai a conservare questa differenza di concentrazione e quindi si fermerebbe l'ATP sintetasi. In realtà il motivo per il quale non si accumulano questi protoni che rientrano nella matrice mitocondriale è per il fatto che a questo punto l'ultimo accettatore di elettroni è l'ossigeno, e a questo punto l'ossigeno, attivato dalla presenza di questi elettroni, si complessa con i protoni che sono rientrati e quindi produce sul lato della matrice mitocondriale delle molecole d'acqua. In questo modo abbiamo mantenuto una concentrazione bassa di protoni a livello mitocondriale. Se lo vogliamo rappresentare, se questa è una cresta, attraverso il ciclo di Krebs produciamo delle molecole che sono ridotte, dei trasporti a questo punto di elettroni e di protoni, che sono il NAD e il FAD ridotti e quindi con la presenza dei protoni. Cosa succede a livello del trasporto elettronico? Queste molecole cedono elettroni e protoni e quindi diventano, lo faccio solo per il NAD, ma diventa NAD più. Ok? Avendo ceduto questo primo trasportatore cede questo elettrone al secondo trasportatore, e questa è nel senso di una discesa, diciamo, energetica del livello di energetico dell'elettrone. Perché? Perché il secondo ha più affinità, lo prende anche con meno energie, e quindi parte dell'energia dell'elettrone che è ceduto serve a far entrare il protone che era qua dall'altra parte. Questo è lo spazio intermembranare mitocondriale. Ok? Questo avviene con questi diversi passaggi fino ad avere in fondo l'ATP sintetasi. L'ATP sintetasi rappresenta come un canale a protoni. Immaginate con una turbina in fondo. E quindi il passaggio di questi protoni che rientrano forniscono l'energia per agganciare un fosfato alla DP. E quindi nel rientro il protone fornisce l'energia, ok? Con la quale, tolgo questo perché sennò non si vede più niente, con la quale possiamo fare ADP più fosfato inorganico uguale ATP. E abbiamo prodotto dell'ATP. Abbiamo detto, se noi non avessimo nulla alla fine che consuma questi protoni, dopo un po' arriveremmo a un equilibrio e quindi si fermerebbe la produzione di ATP. Perché questo non avviene? Perché l'ultimo trasportatore, l'ultimo della catena che recupera gli elettroni è l'ossigeno. L'ossigeno meno più i protoni, ok? E ha recuperato due elettroni, complessa due protoni, questa è una molecola d'acqua. Ok? Se io ho l'ossigeno, ok? O due, a questo punto si caricano questi ossigeni, recuperano gli elettroni e quindi diventa O2 meno, ha recuperato due elettroni. Con questi due elettroni cosa le fa? Riesce a complessare due protoni, ok? Questa uguale una molecola d'acqua. Ok? Quindi ci sono, sì? Voglio realizzare un legame covalente? Perché avete fatto gli orbitali e quindi il protone, lui ha perso un elettrone. L'ossigeno ne ha uno in più e quindi attraverso questo si riesce a formare un legame covalente che è una condivisione di un elettrone su un orbitale e quindi si realizza un legame covalente. Questo legame covalente è la molecola d'acqua. Attraverso il ciclo di Krebs abbiamo ridotto, e quindi questi sono gli idrogeni che erano contenuti nella molecola d'acqua che avevamo scissa in due. Che fine ha fatto il carbonio e l'ossigeno della molecola di glucosio? È stata prodotta la CO2. E quindi abbiamo ritrovato, ma non sono in due momenti diversi, per quello che non uno pensa subito l'ossigeno e poi avrò la produzione di CO2. Mentre in realtà c'è prima la produzione del CO2 e poi il consumo delle molecole di ossigeno attraverso questa catena respiratoria che ha come ultimo accettatore di elettroni l'ossigeno stesso, che è la molecola per definizione che ha più affinità per gli elettroni e quindi anche riesce a reclutare gli elettroni a bassa energia. Mi piaceva questa figura semplicemente perché mette proprio tutto l'insieme del processo nella localizzazione. Non mi metto a fare il dettaglio, nel libro se lo volete lo trovate, potete solo cercare di capire come sono i diversi passaggi. Questo è tipicamente un argomento di biochimica, noi non possiamo fare tutto e quindi non mi ci metto nemmeno. La cosa importante però è di collegare questo meccanismo, questo funzionamento al fatto che, come abbiamo visto ieri, questo sistema funziona perché la membrana interna mitocondriale è particolarmente impermeabile e quindi questo flusso deve passare obbligatoriamente attraverso l'ATP sintetasi. Perché se io avessi, come se uno utilizza il principio del mulino di avere l'acqua, se voi avete tutta la cosa che perde l'acqua dappertutto, il vostro mulino ha poca efficienza. E è la stessa cosa, è lo stesso principio. E quindi c'è un collegamento con la composizione specifica della membrana interna mitocondriale. L'altro aspetto è sul fatto che la compartimentalizzazione è fondamentale. La compartimentalizzazione è quello che ci permette di avere questa separazione, questo spostamento dei protoni della matrice dove sono prodotti allo spazio intermembranare sfruttando l'energia rilasciata dagli elettroni. Il rientro ci permette di far funzionare l'ATP sintetasi. Tra l'altro, se si inverte il gradiente protonico, l'ATP sintetasi funziona all'inverso e quindi in questo caso consuma molecole di ATP. Cioè è come il modo con il quale funziona dipende proprio del gradiente protonico. Ok, allora riassunto tutto questo alla lavagna, ma per cercare di darvi tutte le tappe più lentamente, adesso comunque vedremo altre diapositive che poi alla fine spiegano lo stesso tipo di concetto. Abbiamo detto la prima parte, perciò su questa diapositiva siamo qua a livello citoplasmatico, mentre qua punta un pezzo di mitocondri. Vediamo come attraverso questo processo che è la glicolisi avremo una resa energetica molto bassa. Perché? Perché alla fine dobbiamo consumare prima di tutto due molecole di ATP. Cioè comincia questa prima fase della reazione con una fosforilazione e quindi con un consumo di molecole di ATP. Poi nel momento in cui c'è proprio questa scissione per formare il piruvato, alla fine produrremo 4 molecole di ATP. Se facciamo la somma, ne abbiamo consumato 2, per produrne 4 abbiamo fatto tutto questo per produrre 2 molecole di ATP. E quindi ha una resa bassa la glicolisi. È fondamentale perché ci prepara a quello che deve avvenire a livello mitocondriale, ma di per sé non è una resa energetica alta. L'altra informazione che abbiamo da questa diapositiva è che se siamo, o se la cellula è una situazione in cui non ha un numero di mitocondri sufficiente o non ha una ossigenazione sufficiente, cioè una quantità di ossigeno sufficiente, e quindi non riesce più a svolgere quello che abbiamo descritto qua, perché come abbiamo detto, se non c'è l'ossigeno, dopo un po' si accumulano i protoni nella matrice e l'ATP sintetasi non funziona più. In questo caso, in assenza di ossigeno, si passa a un utilizzo del piruvato con un processo anaerobico, cioè in assenza di ossigeno. Questo è quello che fanno i batteri, è quello che fanno anche alcuni lieviti, E così che in realtà si riesce a poter fare produrre dell'alcol, ad esempio. Perché è attraverso un processo che è quello rappresentato sopra, quando tipo lievito di birra, il fatto che si produca etanolo, è attraverso un processo anaerobico. E quindi si aumenta questo processo quando si è in un livello più basso di ossigeno. Per noi può essere quello che uno sente il lunedì mattina, se la domenica ha voluto fare lo sportivo della domenica e quindi si è messo a correre o a fare cose che, per il quale non è assolutamente allenato. Non c'è appunto un'ossigenazione sufficiente e invece di bruciare e di utilizzare al meglio i mitocondri, in realtà mandiamo le nostre cellule verso un percorso di fermentazione che è quello che porta alla produzione di acido lattico che poi si accumula e quindi diventa doloroso sui muscoli. Perché? Perché all'interno delle fibre muscolari, invece di avere il normale metabolismo attraverso i mitocondri, che è quello che succede nello sportivo allenato, ed è per quello che tutte le attività sportive l'aspetto della respirazione è fondamentale, perché? Perché se c'è una corretta ossigenazione, si utilizzano i mitocondri al massimo e quindi c'è un'alta resa energetica e quindi anche la performance che va di seguito. Se invece c'è una carenza di ossigeno a livello cellulare, allora le cellule utilizzano come fonte energetica un'altra via che non utilizza l'ossigeno, ma è quella che produce l'acido lattico. Perciò da un certo punto di vista riescono comunque a portarvi avanti perché trovano un po' di energia, ma a spesa, diciamo, del fatto di produrre appunto l'acido lattico. Altri elementi, oltre alla produzione diretta di soltanto due molecole di ATP, la cosa comunque utile, ed è quello che fa funzionare quando andiamo in aerobiosi, è il fatto di produrre queste famose molecole ridotte di NADH, che sono quelle che ci permettono di cedere elettroni e protoni al trasporto elettronico. Perciò, in questo caso, queste molecole trasportate a livello mitocondriale ci permettono comunque di avere la produzione di un po' di ATP, purché ci sia l'ossigeno a utilizzare alla fine comunque il fatto di abbassare la concentrazione protonica mitocondriale. Quindi questo riprende in realtà quello che vi ho già descritto sulla resa, diciamo, del consumo di due molecole di ATP, quello che sarà attraverso la riduzione del NADH ci produce due molecole che potranno entrare a livello mitocondriale e comunque ci ha prodotto 4 meno 2, risultato finale soltanto due molecole di ATP. In compenso abbiamo recuperato due molecole di pirruvato e queste molecole di pirruvato potranno entrare a livello mitocondriale. E sono, dopo un'ulteriore modifica da pirruvato a acetilcoenzima A, quello che entra direttamente nel ciclo di Krebs. Quindi, facendo il bilancio, se noi guardiamo le molecole che sono state prodotte, dalla glicolisi abbiamo recuperato due molecole di ATP e due molecole di acetilcoenzima A e poi due molecole di NADH. A questo punto queste possono entrare, possono esserci anche altre reazioni, abbiamo visto a partire da altri elementi che formano l'EPA di H2, ma Tanto abbiamo visto che al lato pratico nella fosforilazione ossidativa rimane, hanno lo stesso effetto. Inoltre due NADH che sono stati prodotti, a questo punto abbiamo due acetilcoenzima A, attraverso il ciclo di Krebs produciamo di nuovo sei molecole di NADH, due di FADH oltre a quelle che avevamo già recuperato dalla glicolisi, e attraverso il trasporto elettronico si riesce questa volta a generare, possono essere due alternative, ma comunque l'ordine di grandezza è importante, 32 o 34 molecole di ATP. E quindi questa è la parte grossa nella produzione delle molecole di ATP. Il ciclo di Krebs direttamente ci avrà prodotto anche lui due molecole di ATP, e quindi in totale per una molecola di glucosio arriviamo a 36-38 molecole di ATP. Il rapporto che c'è globalmente, una volta che abbiamo sommato quelle che abbiamo recuperato dalla glicolisi, quelle del ciclo di Krebs e poi soprattutto quelle che sono dovute al trasporto elettronico attraverso questa modalità di recupero di l'energia elettronica stoccata sotto forma di NAD e di FAD ridotti. Quindi la prima parte è citosolica, la seguente è nella matrice mitocondriale, la terza parte coinvolge lo spazio intermembranare e la membrana interna mitocondriale. Questo è quello che vi spiegavo prima con il fatto di avere queste molecole ridotte e quindi che contengono gli elettroni e possono, attraverso il fatto di cedere i loro elettroni, portare alla riduzione di un'altra molecola, ed è quello che avviene nella catena respiratoria. In questo passaggio la differenza di energia tra gli elettroni iniziali e quelli una volta ceduti, questo è quello che permette di far passare i protoni attraverso la membrana. Abbiamo detto le due molecole fondamentali sono il NAD e il FAD. E quindi, sotto forma ossidata, il NAD è NAD+, e attraverso sia la glicolisi, sia soprattutto anche il ciclo di Krebs, quello che avviene è il recupero di due elettroni, e quindi quelli che sono qua indicati come queste pallini rosa, e una molecola di NADH ridotta più un protone. Il FAD, stessa storia, accoglie due elettroni e la forma ridotta è quello che è FADH2 che trasporta due elettroni. In questo modo cederà alla catena respiratoria sia i suoi elettroni sia i protoni e tornerà ad essere FAD. Questo è riassunto, ho messo in modo probabilmente comunque si vede meglio, esattamente quello che avevo fatto alla lavagna. E quindi, sempre la nostra glicolisi di partenza, le molecole di NADH che contengono appunto i due elettroni attivati possono passare attraverso dei trasportatori e entrare a far parte della catena del trasporto elettronico. Il piruvato, sempre lui anche attraverso un trasportatore, entra nei mitocondri, viene trasformato in acetilcoenzima A e entra nel ciclo di Krebs. Nel ciclo di Krebs da dove possono entrare anche i trigliceridi, gli acidi grassi e attraverso la beta ossidazione, come c'era sulla prima diapositiva. Quindi le fonti energetiche qua non c'è, anche attraverso la beta ossidazione potremmo aggiungere anche gli aminoacidi. Però diciamo che il normale metabolismo non è di utilizzare gli aminoacidi per produrre dell'ATP, ok? Quello succede soltanto in caso in cui non ci sono i due altri tipologie di nutrienti di partenza. Il ciclo di Krebs ci rilascia la CO2, anche un paio di molecole di ATP e soprattutto queste molecole che sono ridotte. Si aggiungono alle altre che erano entrate direttamente e questo è il trasporto elettronico. Il trasporto elettronico fa cedere gli elettroni mano a mano e ogni volta entrare dei protoni. I protoni che sono concentrati rientrano verso la matrice nel senso del loro gradiente di concentrazione. Il loro gradiente di concentrazione fa attraversare, passare dell'ATP sintetasi che utilizza questa energia del rientro dei protoni per sintetizzare dell'ATP. ADP più fosfato inorganico, adenosina di fosfato diventa adenosina trifosfato. E quindi produciamo delle molecole di ATP. Che fine fa? A questo punto siamo in bianco e sempre lo spazio della matrice mitocondriale, i protoni che rientrano e abbiamo lo stesso in realtà i piedi diciamo dell'ATP sintetasi si legano all'ossigeno molecolare a formare le molecole d'acqua e quindi questo rientro dei protoni non fa un accumulo nella matrice perché vengono consumati dalle molecole d'acqua. Ok? Rivisto più volte, comincia a girare. Questo è proprio il trasporto elettronico in cui ci sono diversi trasportatori, tre sono delle grosse proteine transmembranari, anche quattro, e poi ci sono altri trasportatori che sono delle molecole più piccole, tra cui attiro la vostra attenzione sul citocroma C, che se voi guardate è una proteina associata alla membrana mitocondriale interna, ma fondamentalmente nello spazio intermembranare. È importante questo perché il citocroma C sarà importante nella morte cellulare, per quello che attirò la vostra attenzione sul citocroma C, ne riparleremo quando parleremo dell'attivazione della morte cellulare per apoptosi. È una proteina, sì. A questo punto, che sia il NAD che entra direttamente a livello del primo trasportatore o il FAD che entra al secondo livello, comunque questo è il trasporto viene ceduto a questo punto l'elettrone al primo trasportatore e l'energia del rilascio di questo elettrone viene utilizzata per spostare un protone. E lo stesso ogni volta che l'elettrone viene ceduto al trasportatore seguente. Rientrano i protoni e al loro rientro trovano l'ossigeno con il quale si completano a formare le molecole d'acqua. E quindi questo aiuta a evitare che ci sia un accumulo di protoni. Ci vorranno altre molecole ridotte di FAD o di NAD per poter fornire nuovi protoni e nuovi elettroni. Quindi questa era la prima fase, è quella che ci fa accumulare i protoni nello spazio intermembranato. Avete presente? Questa è la membrana mitocondriale interna, questo è lo spazio intermembranale, questa è la matrice. La prima fase, che è il trasporto elettronico, ci permette di avere questo accumulo dei protoni nello spazio intermembrano. Poi dopo i protoni rientrano attraverso l'ATP sintetasi e questo ci produce le molecole di ATP. È quello che viene chiamato la chemiosmosi. E passano appunto perché vanno nel loro gradiente di concentrazione. Come è mantenuta questa differenza di concentrazione tra lo spazio intermembranare e la matrice? Grazie alla terza fase, che è quella che mi permette di complessare questi protoni che rientrano con gli elettroni che sono a fine corsa a formare le molecole d'acqua. E quindi abbiamo consumato ossigeno attraverso questa reazione, attraverso il ciclo di Krebs abbiamo prodotto la CO2 e nel consumo dell'ossigeno abbiamo prodotto le molecole d'acqua. È esattamente quello che succede quando uno respira, cioè respira e quindi deve assimilare ossigeno, restituisce anidride carbonica e vapore d'acqua.
Io non ho capito cosa c'entrano gli elettroni, cioè da dove arrivano?
Gli elettroni arrivano dalla rottura della molecola di acetilcoenzima, oppure quando c'è la prima parte della reazione durante la glicolisi, in cui anche in questo caso si rompono dei legami covalenti a produrre due molecole, e questo è accompagnato da un rilascio di elettroni e di protoni. E quindi è proprio nel processo di rottura di questi legami successivi che si riesce a recuperare i protoni e gli elettroni. E quindi l'ultima parte è appunto quella nel quale c'è l'interazione tra l'ossigeno e i protoni. E quindi l'ossigeno recupera elettroni, due protoni e forma le molecole d'acqua. Se noi non abbiamo l'ossigeno, non riusciamo a formare le molecole d'acqua, quindi non riusciamo a consumare i protoni, quindi si ferma l'ATP sintetasi perché non c'è più il flusso dei protoni che rientra. E quindi si va in anaerobiosi. E l'anaerobiosi fa sì che si usa l'altra catena che fa produrre acido lattico. Questi sono i trasportatori elettronici e quindi graficamente, se volete aiutare a capire questa perdita energetica degli elettroni mano a mano che sono ceduti, è come se scendessero una scala, e quindi più l'energia cinetica di un oggetto è più alto e più grande, tanto più l'oggetto è in alto, ok? Se cade qualcosa che è molto vicino al vostro piede, probabilmente vi fa meno male che se cade la stessa cosa da un'altezza molto maggiore. E lo stesso principio nell'energia di questi elettroni e quindi sugli aspetti del contenuto energetico, e mano a mano che scendono verso un accettatore di elettroni che ha maggiore affinità, come scendere una scala, la differenza di energia viene utilizzata per far passare un protone dalla matrice verso lo spazio intermembranare. E quindi vedete che a ogni passaggio corrisponde il passaggio di un protone. La fine, l'ultimo accettatore di elettroni, quando questi elettroni sono completamente scarichi dalla loro energia, in realtà la molecola per essenza che accetta più facilmente gli elettroni è l'ossigeno, ed è il motivo per cui è l'ultimo gradino. L'ultimo gradino accetta questi elettroni, questo porta a delle cariche negative che permettono la realizzazione del legame covalente con i protoni e quindi la formazione di molecole d'acqua. Da dove arrivano? Dal rientro, e quindi il rientro permette di fornire l'energia che complessa e fa l'ATP, e questi protoni finiscono qua a formare le molecole d'acqua. Il bilancio generale è quello che abbiamo già illustrato prima, e quindi abbiamo consumato due molecole di ATP e ne abbiamo prodotte quattro. Abbiamo, attraverso il ciclo di Krebs, prodotto due molecole di ATP e prodotto 10 molecole tra NAD e FAD ridotti. I NAD producono a loro volta, permettono di produrre 3 molecole di ATP ciascuna, e quindi sono 24 in tutto. Le molecole di FAD sono 2, ciascuna delle quali permette di produrre 2 molecole di ATP, perché in realtà entrano nella catena già un punto più basso, vi ricordate, si vedeva, e quindi riescono soltanto a fare 2 gradini e non 3, e quindi a produrre 2 molecole di ATP e non 3, e hanno una resa un po' più bassa, e alla fine, quando sommiamo il tutto, abbiamo detto siamo tra un po' meno di 40 molecole di ATP per una molecola di glucosa, e quindi ha una resa 1:40. Come sono i trasporti? Visto che abbiamo già parlato dei trasporti proprio in queste ultime lezioni, e anche in questo caso noi dovremmo avere dei passaggi. I passaggi, abbiamo detto, sono abbastanza facili a livello della membrana mitocondriale esterna, perché è particolarmente permeabile grazie alla presenza di porine, che sono strutture proteiche che formano dei canali che permettono questo passaggio facilitato attraverso la membrana mitocondriale esterna. Mentre la membrana mitocondriale interna non possiede assolutamente di queste porine, e i passaggi sono attraverso dei trasportatori specifici, e questi trasportatori specifici ci permetteranno di fare entrare delle molecole di ADP. Se le dobbiamo fosforilare, devono entrare, e le molecole di ATP devono uscire. Perciò in realtà è un trasporto accoppiato tra le molecole di ADP che entrano che hanno una carica negativa di meno 3 rispetto alle molecole di ATP che vanno nel loro nel senso della la differenza di potenziale membranare, e quindi c'è questo trasporto accoppiato che non ha bisogno di una fonte energetica e che permette di utilizzare l'energia del passaggio dell'ATP nel suo gradiente elettrochimico favorevole e di fare entrare come molecola cotrasportata le molecole di ADP, che invece vanno contro il loro gradiente. Saranno utilizzate, però comunque sono per loro sono quelle che hanno meno, altrimenti non avrebbero la probabilità di entrare. Il fosfato inorganico entra assieme ai protoni e quindi è cotrasportato attraverso il passaggio attraverso l'ATP sintetasi, e poi dobbiamo far entrare il piruvato. Vi ricordate che avevamo prodotto dalla glicolisi oppure dalla beta ossidazione molecole di piruvato oppure di acetilcoenzima A, e il piruvato, per entrare anche in questo caso, approfitta di un passaggio che è un trasporto accoppiato di passaggio dei protoni, e quindi il gradiente dei protoni ci serve sia a produrre le molecole di ATP, ma ci servirà anche a far entrare sia le molecole di piruvato che il fosfato inorganico, e quindi sono importanti da quel punto di vista per permettere questi passaggi che altrimenti non potrebbero essere svolti, oppure sarebbero svolti con un consumo energetico e di nuovo avremmo perso parte dell'energia che invece vogliamo produrre. Quindi questi trasporti accoppiati non necessitano di consumo di ATP. Ok, possiamo fare la pausa, l'intervallo, e poi dopo vediamo quello che riguarda invece i perossisomi.